novella 55, La Crepantosa, raccontata da Ferdinando Giovannini Sarto. C'era una volta una regina che per figliolo aveva un re piuttosto innanzi negli anni, ovvero sia in età oramai da pigliar donna, e la madre badava a dirgli sempre: «Accasati, via, o si resterà in senza erede. Da ora in là è mi par tempo, e di ragazze si stramoggia in questo mondo. Ma che vi pare, mamma, se al manco vi trovassi una donna di garbo, senza ambizione, senza punta malizia, tutta savia e innocente, forse, chissà, ma in dove si pesca una simile perla di sposa a mi modo?» E la madre a dargli addosso e a pintare perché lui si piegasse a ammogliarsi. Sicché il re, da ultimo annoiato, disse un giorno a sua madre: «Oh, sapete voi quel che ho idea di fare? I voi ire in giro per il mondo, e se incontro una donna a mi piacimento, io la sposo e contenti tutti.» «Bene, bravo! Se non ti rinusce trovare donne qui di tuo genio, va pure a cercarne una fora», gli ha rispose la regina, ma col cuore serrato per nullo scontradire, lui essendo il suo unico figliolo. Dunque si dà ordine che sellino due cavalli dei più buoni, le valigie sopressi e di molti quattrini dentro, e dopo il re ci monta su assieme al camberieri e partano al galoppo. E cammina, cammina dei giorni, non in figura di re, ma di signori che viaggiano per ispasso, arrivorno a una città e si messano a albergo in una locanda. Il re si divertiva a girellare qua e là per le strade, ma non abbadava punto alle donne, perché a lui non gliene importava proprio nulla. Ora bisogna sapere che di faccia alla locanda c'era un bel palazzo smenso da principi, e un giorno il re chiamò il camberieri dell'albergo e gli disse: «Di chi è quel palazzo? Chi ci abita dentro?» Ha rispose il camberieri: «Gli è il palazzo d'un mercantone ricco sfondolato di questa città, e ci sta lui con la moglie e tre figliole da marito.» Domanda il re: «Che son belle le ragazze?» E il camberieri: «Non son punto spiacenti a quel che ho sentuto da diversi, perché loro sortan poco fora, e di rado le si lassan vedere in pubblico.» «Come, come?» sclamò il re incuriosito. Dice il camberieri: «E raccontano che la maggiore sia tanto paurosa da scappare per insino alla vista dei suoi genitori. La mezzana, in scambio, gli è vergognosa e non patisce la presenza di nessuno. Ma la più piccina pare sfacciata fuor di maniera, e su pa e su ma sono obbligati a custodirla per non scomparire con la gente.» Fa il re soprappensieri: «Oh, perbacco, io ho una gran volontà di conoscerle e parlargli a queste ragazze strane. Com'è egli possibile? I do una buona mancia che gli rinusce a menarmi da loro.» Dice il camberieri: «Io non saperei davvero in che mo' contentarla, signore. Ma aspetti, ora mi ricordo che la maggiore viense rallevata in campagna a 2 o 3 migliarelle fora della città. Si provi se la balia è capace di farla entrare nel palazzo del mercante.» Il re non volse trandugi e sortì dalle porte della città vestito quasimente alla contadina. E dopo camminato 2 o 3 miglia, a mezzo d'una collina trovò una casuccia poera e dentro c'era una vecchia sola che lavorava. Il re gli si presenta alla vecchia e la saluta, e poi gli domanda: «Che fate voi, nonnina, qui solingola ed abbandonata? Non avete nessuno in famiglia?» Dice la vecchia: «Gnor sì, io ho marito e un figliolo che sono pe campi. Una figliola, buon'anima sua, e mi morì quando io allattavo, e allora i rilevai la bambina d'un ricco mercante della città.» Dice il re: «Che si potrebbe vedere la figliola di questo mercante?» «Oh, ma che gli pare?» sbergolò la vecchia. «Lei è tanto paurosa che non si presenta mai a nessuno e scappa per insino da suoi genitori, si figuri. E poi la signora rimbrontola me ogni sempre e mi strapazza si m'arristio al palazzo, perché sospetta che gliel'abbia avvezza io paurosa, la ragazza. Io non arei ore d'andarci, e più anco la non vede come sono stracciata, tutta sbrendoli, a entrare in città o vergogna.» Dice il re: «Sentite, a questo ci rimedio io, e vi vestirò a modo per comparire, ma voi avete a menarmi al palazzo del mercante, e si farà così. Io mi trasvesto da donna, e voi direte che sono la moglie del vostro figliolo, e che siamo venute alla città per comperare dei ninnoli, e che prima del ritornare a casa si volse vedere la vostra figlioccia per salutarla. Non vi dubitate che delle ricompense e delle mance non ve ne mancheranno, nonnina, se voi mi contentate.» Dopo un po' di battibecco tra il sì e il no, da ultimo la vecchia si persuadiede, sicché lei il re la vestì tutta di nuovo, e lui, mascherato da ragazza, assieme partirno e viensano al palazzo del mercante, e subito picchiorno risoluto. A quel rumore comparse la sfacciata alla finestra. Chi è? Oh, la balia della paurosa. Mamma, mamma, c'è la balia della paurosa con una bella giovanotta. Trattenetele, ve, stasera, i vo' a dormire con quella bella giovanotta. E via, a furia giù per le scale a aprire e a menare le due donne in un salotto da sua madre. La signora, tutta stizzita a un simile travestio, badava a bociarli. Smettila e vattene di qua, non esser tanto ardita, e di piuttosto alla paurosa che venga dalla subalia. La paurosa, dopo un bel pezzo, si fece vedere, ma pareva in sulle spine, con gli occhi stralunati e la voce tremolente. Durò fatica a salutare la vecchia e subito disse: «Io ho paura delle gente, compatitemi, e non è colpa mia, gli è il mi naturale. Quando son fuori di camera mia, tutto mi fa paura. Addio, addio!» E scappa, e la signora rimbrontola pure la povera balia. Infrattanto s'era fatto buio, e la signora volse che le donne cenassero e dormissano lì nel palazzo, e il re lo messano in una camera al lato a quella della paurosa. Sarà stato tra la mezzanotte e il tocco che il re sentiede un rumore e si svegliò, e avendo aperti gli occhi vedde luccicare le fessure della bussola di camera della paurosa. Sicché, per conoscerne la ragione, sdrucola pian pianino dal letto e va a guardare al buco della chiave. La paurosa, nuda a mezzo della stanza, steva a lavarsi con grande attenzione. Lavata che si fu, si vestì a bruno con in capo un velo nero da coprirgli tutta quanta la persona. Poi pigliò la lampana e si rivolse alla bussola del re. Il re, lesto, rinsacca dentro il letto e finge di dormire, ma con gli occhi soccallati sbirciava di sotto alle lenzuola e traverso il parato a dove andesse la paurosa. Lei aperse la bussola, ne entrò in camera e ne uscì per la bussola di rimpetto. E il re, impeduli, a male brighe che la paurosa era scomparsa, gli tinse dietro alla cheta. Cammina, cammina, passorno di molte stanze, la paurosa annanzi con il lume e il re da lontano in su passi di lei. La ragazza scendé per una scala in un cortile, poi aperse una porticina bassa in un canto e bucò giù per un sotterraneo oscuro e lungo e arriva in fondo dietro a una cappella. Da una cassa prendette due candelieri, li accese e, buttata in ginocchioni con il viso tra le mani, principiò a piangere e a pregare a tutto potere. Il re, nascosto alla meglio dopo un pilastro, era proprio fuori di sé per lo stupore. Non sapeva capacitarsi come una ragazza tanto paurosa come gli avevano raccontato fusse in scambio ardita a quel mo, e di più gli crescette la maraviglia quando, a lungo il collo, scoperse nella cassa il cadavere d'un giovane imbalsamato, e dalla mente della paurosa capì che quello era il suo promesso sposo da vivo e che qualcuno gliel'aveva morto. Ma sincerato il re nella sua curiosità, non volse aspettare la fine dello spettacolo e in punta di piedi ritornò in camera sua, borbottando tra denti: «Moglie io? Che? Mai e pomai! D'ecco le donne, tutte finte e bugiarde!» Si rimettiede a letto e dormì tanto forte che nemmanco sentì la paurosa rivenire in camera, quasi mente allevata di sole. Alla mattina la balia e il re si licenziorno dal palazzo del mercante, ebbano di gran regali e presto furono a casa della vecchia. Dice il re: «I regali gli lascio tutti a voi e ci metto del mio questa borsa di quattrini, ma a patto che, se voi lo sapete, voi m'avete a insegnare quella che arralleva la vergognosa». Rispose la vecchia: «Codesta balia la non sta di molto lontano, a Badi, là sotto a quel poggiolo a diritto della strada, su d'una piccola spiaggia, c'è una casetta. Quella gli è l'abitazione della balia della vergognosa». Il re ci andiede di viato e trovò una donna che filava sull'uscio. Dice: «Ma saia, che fate voi qui? Siete voi sola?» «Egnor sì», disse la donna. «Ilò è una figliola che abbada alle pecore e il mio marito va al bosco per le legna. I resto in casa per buscarmi un po' di companatico col filato. Un figliolo e lo rivolse il signore, e siccome a quel tempo io avevo di molto latte, rallevai la figliola mezzana ad un mercante ricco della città». Domanda il re: «Non ci andate mai dalla vostra figlioccia per un po' d'aiuto?» E la donna: «Che vuole ella, signore? Gli è tanto vergognosa questa mia figlioccia che a lei non gli garba vedere anima viva. E per di più la sua mamma m'appone che la colpa è mia d'avergli avvezza a quel molla figliola. E però io non ci vo' che di rado per non sentire dei rimbrontoli ingiusti». Dice il re: «Badate a me, donnina. A me quattrini per ricompensarvi non me ne manca, e se vi rinusce menarmi al palazzo del mercante, voi ne avrete a dovizia. Io vi rivesto di nuovo, e con me, co panni della vostra figliola, si va là, e voi mi fate passare per la vostra figliola. che per essere sposa è voluta ire alla città a comperarsi degli abbricichi per il suo corredo. Noi, senza un po' di contrasto da parte della donna, da ultimo si trovorono d'accordo, e il re e la donna partirono a bruzzolo e non si fermorono che al palazzo del mercante. Picchiano e al solito viene alla finestra la sfacciata. «Mamma, mamma!» principia a sbergolare con quanta n'aveva in gola. «La balia della vergognosa e una bella giovanotta con seco! Oh, che sorte! Stasera ve i levo qui a albergo e i vo a dormire con quella ragazza. Mamma, non dite di no!» E via, giù per le scale, va a aprire e mena le due donne dentro al salotto della signora. Dice la signora, incattivita a bono da tanto di ascoleto. «Ma che nulla vuoi smettere, sfacciata? Vattene in camera e mandami la vergognosa, e se non ti sbrighi, t'empio il grugno di schiaffi!» La vergognosa si fece aspettare, ma poi viense con gli occhi bassi, tutta rossa infiammita nelle gote, e pareva che nemmanco sapesse camminare e a dove tienessi le mani. Parlava quasimente a fatica. «Mamma, io mi vergogno co' forastieri, io me ne torno in camera!» E piglia il portante e fugge come uno scoiattolo. E intanto la signora badava a rifarsela con quella povera donna della balia, apponendogli che lei gli aveva malavvezza la figliola. È rito sotto il sole da un bel pezzetto e le due donne, dopo cenato, furono mandate a letto e al re gli toccò una camera accosto a quella della vergognosa. Fra mezzanotte e il tocco, il re, che steva in orecchi, sentiede del rumore e a un tratto s'alluminorno le fessure della bustola della vergognosa, sicché il re schizza dal letto e va a guardare al buco della chiave. La vergognosa si pettinava allo specchio. Dopo si vestì di seta. Si mettiede al collo, a bracci, alle mani in capo, delle gioie incastrate nell'oro e, finito da accomidarsi come una fata, pigliò il lume e s'avviò per sortire dalla bustola di camera del re. In quattro salti il re fu nel letto fingendo di dormire la grossa, ma vedde la vergognosa che passava in punta di piedi e che, aperta la bustola di faccia, disperì. Il re, diviato, la piedinò alla lontana per ispiarla senza che lei se ne accorgesse. E la vergognosa, arriva in fondo a un corridoio, con una chiave che si levò di seno, aperse una porticina segreta, traversò un cavalcavia che riuniva il palazzo del mercante a un palazzo di fianco e in trionfo ne entrò in un salone smenso, addobbato stupendamente e gremo zeppo di cavalieri e di dame. C'era una festa da ballo e ogni sorta di divertimenti, anco di quelli che è più meglio non li appalesare. Quelle persone la ricevettano la vergognosa con grande allegria, con evviva e battimani, e lei ballava alla matta, ora con uno, ora con un altro, e se la rubavano proprio. A un simile spettacolo il re, nascosto dietro la porta, e rimane di sasso, e disse in cor suo: «Non ne vo' vedere più, al diascolo le donne, moglie io, né manco a farmi l'imperatore del mondo». Rifece i suoi passi e torno a letto s'addormì. E quando la vergognosa riviense a giorno dalla festa, lui non ne seppe nulla. Al solito, la mattina dopo, la balia della vergognosa e il re se ne andorono a casa pieni di bei regali, e il re disse alla donna: «Sono tutti vostri i regali, e per di più vi do questa borsa di monete come vostra mancia, ma i bramo cognoscere a dove sta la balia della sfacciata, insegnatemela». «Lei la sta laggiù», rispose la donna. «Si seguita per la via maestra anzino a piè del poggiolo, poi si passa un rio e alla seconda casa proprio e ci abita la balia che lei vuole». «Bene, bene, ho capito, addio», dice il re, e se ne va, e traversato che lui ebbe il rio si ritrovò alla casa che cercava. Ne entra e non c'era un'anima lì. Chiama, richiama, e da ultimo sente una voce che domanda: «Chi è? S'accomodi, io sono in cucina». «Oh, che fate voi?» sclamò il re in nel vedere una donnarella tutta acciaccinata d'attorno al fuoco. «Per chi lo fate da mangiare?» Rispose quella: «Signore, io ammannisco da cena per il mio uomo e per la mia figliola che sono fora a opera, e mi premono, sa ella, massime da chi perdiede il mio bambino di latte». «Povera madre», disse il re, «e allora come vi siete comportata?» Dice la donna: «Tanto per un po' di consolazione, che per buscarmi qualcosa io allora era allevai la figliola più piccina d'un mercantone della città». Scrama il re: «Oh, guarda, dunque voi avrete qualche regalo ogni volta che voi andate a fargli visita alla vostra figlioccia?» «Che tutt'altro», rispose la donna. «Io non ci vo mai a casa il mercante. La mia figlioccia gli è di naturale a così sfacciata che i suoi genitori non s'attentano a presentarla alla gente e la tengono custodita come un animale di bosco». e poi l'hanno apposto a me d'averla ridotta a quel mo, ma io non c'ho colpa», dice il re. «Donnina, io son curioso di conoscerla, questa ragazza sfacciata. Se voi mi scimenate dal mercante, vi vesto tutta di nuovo. Una buona mancia non vi mancherà. E perché non vi compromettete, io mi metterò i panni della vostra figliola e voi direte che si è miti alla città per comperare il corredo». La donna dapprima non voleva contentarlo, il re, a nessun patto. Ma poi furono tante le sue preghiere e le sue promesse che la donna si lasciò persuadere e la mattina dopo, a giorno, si messero in cammino e in sul mezzodì gli erano al portone del palazzo del mercante. Picchiano ed eccoti la sfacciata alla finestra. «Oh, oh, oh, la mia baglia e la sua figliola! Mamma, mamma, c'è la mia sorella di latte! Stasera poi non me lo negate, io vo che le stiano qui e la sorella gli ha da venire con me qua a letto!» E via giù a rompicollo per la scale, e aprire e abbracciare e baciare il re per la sfacciata fu un attimo. Quasimente lo portò di peso su un salotto da sua madre, sicché la signora e gridava buono: «Ma nulla finire con desta poera ragazza, lassala ben avere! D'ecco quel che si guadagna a dar le figliole a balia, di tre chi no, e non ce n'è una rinuscita a garbo, e te sei la peggio a così sfacciata. Il vero nome l'ha sempre con teco». Insomma, le donne di fora cenorno dal mercante, e la sera, quando fu ora d'andare a letto, la sfacciata tanto disse e tanto pregò che sua madre, per liberarsi da quello struggi, finì con permettergli di dormire assieme al re, che lei, travestito a quel modo a donna, concredette fosse davvero la figliola della balia. Di stare la notte a letto con la sfacciata il re non se l'era immaginato, ma oramai, senza scoprirsi e dar nascimento a un bugia anch'io, non volse parere di farlo spuzzolo. Si lasciò menare in camera, si mettiede su d'una sedia e gli aspettava a spogliarsi. Ma la sfacciata, sderta, si cavò per insino la camicia e poi d'un salto e chiassando salisce il letto e n'entra fra le lenzuola. Una volta a letto, la sfacciata, vedendo il re che non si muoveva, dice: «Animo, via, sbrigati! Che ti vergogni di me, allocca! Tira via, che mi sa mill'anni d'averti qui!» Il re la cancugnò un bel pezzo, ora con una scusa, ora con un'altra, e finalmente fu obbligato a mettersi pur lui nel letto, ma si teneva tutto temidoso su una proda, e la sfacciata a canzonarlo, e senza tanti complimenti lo pigliò per forza con le mani, se lo tirò nel mezzo, e lì a abbracciarlo, baciarlo e a far mille mattie per rispasso. Figuratevi la paura del re a trovarsi lì con quella ragazza ardita, mentre lui non voleva che lo riconoscessi per uomo. Guà, successe in ogni mo quel che doveva succedere, che la sfacciata viense a inciampare. Scrama lei. «Oh, che c'è egli?» dice il re. «Nulla, nulla, gli è un male, e nel portarte pesi e mi sono sforzata, e me casca la crepantosa, gli è una lentagione». «Poverina», disse la sfacciata, «ci vuole una fascia subito, e poi domani si chiamerà il medico a visitarti. Aspetta, aspetta, in frattanto e ti fascio io come so». E scesa giù dal letto, la sfacciata corre al cassettone di suo padre, piglia una fascia lunga e ritorna in camera. Fu inutile che il re s'arrabattasse a dire che non importava. La sfacciata lo scoperse di riffa e si mettiede a opera per la fasciatura. E prova di qua, prova di là, da ultimo alla meglio gli rinuscì. Dopo, tutta contenta, rimonta a letto a diacere e s'addorme come un ghiro. Quando fu giorno e che si destorno, dice la sfacciata al re: «Come stai? Va più bene?» «Sì, sì, ma te devi sentire il medico, farti curare e guarire», dice la sfacciata. «Vacci subito e riportami la fascia, che è del babbo, e io non voglio che lui s'avvega che gliel'ho presa. Non te ne smenticare, sorellina mia». E il re: «Non si dubiti che gli riporto ogni cosa». Si levano e dopo vanno a colazione tutti assieme in salotto. E mangiato che ebbano, la signora regalò alle due donne forastiere delle bazzecole, come abitini, nastri, grembi, vezzi e spilloni di vetro e cose simili. E dettosi addio, le donne partirono. La sfacciata l'accompagnò fin giù all'uscio del palazzo e sul momento di separarsi, prima abbracciò stretto il re e lo baciò a furia e poi gli disse in un orecchio: «Arricordatene, ve, va dal medico e poi riportami quella fascia». «Sì, sì, io l'ho impromesso», gli rispose il re, «e lei vederà che a suo tempo i mantengo la mia parola». Le due donne, ovvero sia la balia della sfacciata e il re, travestito da sua figliola, arrivorno alla casa di campagna e il re disse: «D'eccovi per il vostro buon servizio, io vi regalo questa borsa di monete tutte nove, ma i regali che m'ha dato la sfacciata me li asserbo per sua memoria. Gli è quella una ragazza che mi garba, sapete, a bene che ella sia sderta e ardita a quel mo. Che ci si rivegga non lo posso affermare, ma frattanto state bene e ricordatevi di me. Addio, addio. Il re lasciò la donna di molto contenta dei quattrini avuti con poca fatica e ritornò dall'oste alla locanda, in dove sellati i cavalli, pagato i conti e tutto, col sufido camberieri si rimettiede in strada verso il suo palazzo reale. La madre, che era più mesi che l'aspettava, quando rivedde il suo figliolo, diede in grandi allegrezze. La corte si smosse a rincontrarlo, il re, e le campane suonavano a festa. E arrivi a casa, subito la madre domandò: «Dunque, caro figliolo, la te trova la moglie di tuo piacimento?» «Che?» rispose il re. «Vi paregli, le donne sono tutte compagne, e come bramo non l'ho riscontre. Meglio a così scapolo che mal accompagnato per sempre». A questa nova la regina si rattristì, lei che sperava in un erede nel trono, ma non c'era rimedio se il re steva ostinato a restarsene in senza moglie. Passorono diversi mesi dopo il viaggio del re e lui s'appalesava di molto annoiato e non c'era proprio nulla che lo divertissi e a vista d'occhio insecchiva ogni giorno. I medici non sapevano più che rimedi dargli per rinviolirlo e badavano a dirgli: «Maestà, lei non ha febbre, creda, questo gli è un male di passione, provi a svagarsi». Ma il re, duro e mutolo, non si sciornava. Da ultimo, tanto per contentare sua madre, una mattina andiede a trovarla e gli disse: «Andiamo, via, si consoli, mamma. M'è venuto un capo di dare una festa da ballo nel palazzo. A così mi proverò se riesco a cavarmi d'addosso la malinconia». Figuratevi se la regina si rallegrò a una simile proposta del suo figliolo, quasimente se lo credeva un sogno. «Tutto, tutto quel che te vuoi, caro figliolo, ordina come ti garba e si faccia pure la festa da ballo». Il re dunque disse a suoi ministri d'ammannire con gran lusso il palazzo e che a suo nome si invitassi la nobiltà e le persone ricche e benestanti del regno e che non smenticassino di mandare la lettera pure al mercante. Con questo che lui venisse assieme alla moglie e alle figliole, al manco che ci menassi la sfacciata se quell'altri due non gradivano di divertirsi. Ci si può immaginare a malapena che folla si presentò al palazzo la sera della festa da ballo. Un bugiardino di carrozze da ogni parte s'ammonticchiorno per le strade e per cortili, che le guardie ci sudavan sangue a tenerle in fila perché non succedesse qualche disgrazia. Dame, cavalieri, forastieri riempirono il palazzo in un momento e c'era anche il mercante con la moglie e la sfacciata soltanto. La paurosa e la vergognosa non ci fu verso di persuaderle a non uscire di casa. Ma per un capriccio il re, da principio della festa, non si fece vedere e in scambio lui steva a letto con tutti i regali e la fascia della sfacciata penzoloni dal parato e volse che il mercante con la moglie sua e la figliola gli andessino a fargli una visita per insino a camera. E loro ubbidirono, a bene che gli parse un po' buffo un simile comandamento. A male brighe ne entrati, la sfacciata subito vedde e riconobbe la roba sua attaccata al letto del re e non potiede trattenersi dallo scramare: «O ladro, o birbone, chi v'hai gli dato codesta roba? Gli è roba rubata alla mi balia e alla sua figliola, e la fascia gli è del mi babbo». Il mercante e la sua moglie, a questa uscita della sfacciata, ci mancò poco che non persano il cervello dalla vergogna e dalla paura, e s'arrabattavano a farla starcheta la figliola e a dire che non era in sé. Ma quella, peggio che mai, seguitava a bociare e a voler sapere in che mo il re fosse al possesso della roba sua. Il re, in scambio da dirarsi, e se la rideva a bono, e finalmente disse, in senza scomporsi: «Roba vostra questa che qui, bella ragazza? Come può essere? Si lebbi proprio io per regalo. Gli è di certo uno sbaglio». «Che? In un sbaglio!» rispose infochita la sfacciata. «La roba è mia e la riconosco, massime poi la fascia che l'adoperai per la figliola della balia quando lei dormì con meco». Dopo un battibeco tra il re e la sfacciata, a dove i suoi genitori ci stevano smemoriati come la serpe all'incanto, disse il re: «Via, si schiarirà ogni cosa più tardi. Ora la musica suona, sicché andate a ballare e tra un po' i vengo anch'io. Lassatemi solo che mi levi». E di fatto il re, chiamato il suffito camberieri, si vestiede a modo e comparse nella sala. Ma non ballò altro che assieme alla sfacciata, sicché tutte le donne astiose e i signori scandalizzati bisbigliavano e mormoravano dietro a capannelli: «Che vergogna, il re preferire la figliola d'un mercante alla sua nobiltà! In che tempi non siemo!» In sul fine della festa il re sortì e rientrò a letto e diede ordine assoluto alle guardie del palazzo che ognuno potesse andarsene libero e franco, salvo il mercante e le sue donne. Sicché, quando gli arrivarono alla porta, la sentinella gli disse: «Fermi! Per comando del re, lor signori hanno da rimanere. Anzi, vadiano subito da sua maestà che vuole parlargli». Il mercante e la sua moglie, a simile nova, restorno di sasso e impauriti, e il mercante principiò a far dei rimproveri alla sfacciata. «D'ecco i frutti delle tue parole imprudenti! Ora chissà che gastigo ci tocca per via di te! Disgraziati noi! Gli era più meglio che te non fossi manata!» Lei però, punto sgomenta, sclamò: «Sbrighiamoci e si salisca dal re! Si vederà che protenzione è la sua, da che i son io che arei da rammaricarmi dei fatti sua. Su, su, lesti!» Vanno dunque dal re, la sfacciata quasimente a furia, e i suoi genitori, tentennoni, gli tienevan rieto a fatica. Il re diaceva sempre con quelle robe attaccate al parato del letto. Dice lui: «Voi, bella ragazza, vi mantenete nel medesimo parere, e voi riconoscete per vostra appartenenza alla fascia e l'altre cose che ho qui con meco?» «Ma sicuro», rispose la sfacciata, «non sono mica imbecille. Quella gli è roba mia e gli è giusto di rendermela. Io la regalai alla figliola della Mibalia e no a lei, e la fascia servì a medicargli la crepantosa che gli era casca in uno sforzo». «Bene, bene», disse il re, «gli è giusto, e voi riaverete ogni cosa dalle mie proprie mani, e per accomodarsi più meglio, io vi domando in sposa a vostri genitori. E sappiate che quella che dormì con voi non era la figliola della balia. In scambio gli ero io stravestito da donna». «Come, come?» sclama la sfacciata. «Non può essere», dice il re. «Eppure successe a quel mo. E a bene che vi chiamino la sfacciata, mi sono persuaso che quel nome è una bugia. Conosco la vostra innocenza e nelle cose del mondo, al contrario della paurosa e della vergognosa, per chi l'ho visto con i miei occhi quel che loro sanno fare di nascosto e con finzione. Insomma, io ho deliberato che divenghiate regina e son sicuro che non averò mai a pentirmi della scelta. Domani i voglio tutto finito, sicché andate pure a prepararvi per la cerimonia». Figuratevi se la sfacciata e i suoi genitori furono contenti, e anche la madre del re gli era matta dall'allegrezza. Il giorno dopo seguì lo sposalizio, con canti, soni e feste, che durarono delle settimane, e il re e la sfacciata, sempre d'accordo sino che vecchi, ebbano di molti figlioli, vegnenti e virtudiosi.